Buongiorno a tutti e grazie a tutti per essere qui. Indubbiamente chi ci ascolta ha una composizione che forse riassume. Sì, quell'altro non si sente. Grazie a tutti per essere qui, perché chi ci ascolta, dicevo, riassume un po' tutte le problematiche che sono che ruotano intorno al trasporto pubblico locale. Ci ascoltano molti cittadini comuni, normali, che considerano il diritto di mobilità, il servizio pubblico dei trasporti come un fatto importante per la loro vita, pensionati, studenti, lavoratori che usano il trasporto pubblico neppure tanto per scelta, ma per necessità, e quindi ci si rende conto di come questo servizio sia un servizio primario. E poi tra chi ci ascolta e chi interverrà a questo incontro vi sono molti aspetti, molti addetti ai lavori che danno e sottolineano l'importanza di come il settore del trasporto pubblico rappresentano un capitolo, una voce molto importante nel bilancio della regione, che non è certo secondaria. Se possiamo dire che dopo il sistema sanitario, il sistema dei trasporti è quello che forse più coinvolge l'entità del bilancio di una regione. Detto questo, fatemi ringraziare tutto il gruppo consigliare regionale straordinario, straordinario perché con l'aiuto di Camillo Sulpizio, con la sua precisione, la sua puntualità, la sua competenza, e con la guida politica di Carlo Costantini stanno trasmettendo e continuando a trasmettere un messaggio che l'Italia dei Valori vuole sempre di più far proprio. Ci sono molte cose che non vanno nella nostra regione e nel nostro paese. L'Italia dei Valori spesso, secondo alcuni troppo spesso, interviene per criticare, per protestare, per stimolare, ma il nostro partito non è solo il partito della protesta. Il gruppo consigliare regionale in Abruzzo si è sempre di più qualificato per delle proposte importanti, significative, per un'attività legislativa molto intensa, per un pallino fisso della necessità che in questa nostra regione ci sia una riforma radicale degli enti strumentali. Così come il nostro partito a livello parlamentare si qualifica sempre di più per una buona attività legislativa. Forse tutti voi conoscete le posizioni di Antonio Di Pietro sui temi della giustizia, pochi di voi conoscono che all'inizio di questa legislatura l'Italia dei Valori ha presentato un pacchetto di proposte economiche a difesa degli utenti, dei cittadini, dei consumatori. Quindi questo lavoro che stiamo portando avanti oggi e che si continua nella scia di altre iniziative, io ricordo sempre con molto affetto un incontro di lavoro studio effettuato alcuni mesi fa a Lanciano con i segretari regionali della CGIL, CISL e UIL, dove abbiamo parlato a 360 gradi dei temi del lavoro, della disoccupazione, dei rischi dell'articolo 18 nel nostro territorio, nella nostra regione. Questa iniziativa è una di queste che qualificano il contributo, il messaggio che l'Italia dei Valori vuole trasmettere. Quale futuro ci si chiede in questo incontro? Io credo che molte risposte ci aiuteranno a darle gli esperti, gli addetti ai lavori. A me lasciatemi soltanto qualche considerazione di natura più politica, più istituzionale. Questo futuro del trasporto pubblico locale nasce a partire da alcuni paradossi, e qui dobbiamo fare anche una piccola operazione di chiarezza. Il primo paradosso è che questa riforma annunciata del trasporto pubblico locale in realtà nasce da una controriforma, nasce da quanto è contenuto nel decreto legge 78 del maggio di quest'anno, il famoso decreto anticrisi, la famosa manovra finanziaria di 24,9 miliardi di euro del ministro Tremonti, nel quale, e voi tutti avete seguito le grandi polemiche che vi sono state al tavolo Stato-Regioni, nel quale sono state confermate dei tagli drastici di 4 miliardi di euro nel 2011, 4,5 miliardi di euro nel 2012. E questi tagli vanno a incidere, se noi togliamo e scorporiamo per un attimo dal bilancio della regione tutto il fondo della sanità, questi tagli vanno a incidere sul 60% di quelle che sono le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni, e tra queste vi è anche quella del trasporto pubblico locale. Quindi il fatto che siamo qua e il fatto che si parli di una riforma è un atto dovuto, è un atto necessario, non c'è alcuna concessione intuitiva. E vedete, questo fatto è importante saperlo, perché c'è la necessità che tutti noi ci rendiamo conto del secondo paradosso. Io ho sentito e ascoltato con molta attenzione l'assessore regionale, che sarà qui tra un po' tra di noi, sul fatto che verrà istituito un tavolo tecnico al quale parteciperanno 23 sigle. Ecco, il secondo paradosso è che a questo tavolo tecnico è seduto un convitato di pietra, e questo convitato di pietra è il tempo, è la tempistica. C'è la necessità di interventi ragionevolmente brevi e incisivi, perché dal 1 gennaio 2011 questi tagli drastici che hanno rappresentato la controriforma di Tremonti e che sono andati in contrasto sia con la legge di contabilità dello Stato, che prevedeva che vi fosse una pari compartecipazione delle regioni e dello Stato al pareggio dei conti pubblici, e dall'altro lato è andato in controriforma rispetto alla stessa legge sul federalismo fiscale, sulla legge 42, che prevedeva un patto di convergenza di tutti gli enti, comuni, province, regioni, Stato, nell'attuazione del federalismo fiscale. Ebbene, se dal 1 gennaio, come avverrà, questi tagli drastici andranno a incidere come una scure sul bilancio della regione, c'è la necessità, siamo a settembre, a 4 mesi dal 2011, c'è la necessità e la consapevolezza da parte di tutti noi che i tempi sono estremamente ristretti, estremamente ridotti, perché c'è un aspetto che a voi tutti non è sfuggito se avete avuto occasione di leggere la relazione della società, la KPMG, che è stata incaricata dal precedente governo regionale di fare uno studio, un esame di massima sulle possibili soluzioni. Beh, c'è nelle 3 soluzioni proposte, quella dell'azienda unica, della società di gruppo e della holding, in queste 3 soluzioni c'è un denominatore comune che agli addetti ai lavori non è certamente sfuggito: il tempo. In tutte e 3 le soluzioni questa società, la KPMG, parla di tempi di realizzazione e di attuazione che oscillano intorno ai 6-8 mesi, ad essere ottimistici che non vi siano intoppi strada facendo. E quindi ci rendiamo conto anche di questa, della delicatezza, di questa responsabilità che attraversa tutti noi, il Consiglio regionale, ma soprattutto gli operatori, soprattutto gli addetti ai lavori. E quindi questo è il secondo paradosso. Il terzo paradosso che dobbiamo superare, io credo che da questo incontro ci saranno anche dei chiarimenti al riguardo, è capire sino a che punto ci sarà questa condivisione nelle scelte importanti di questa riforma del trasporto pubblico locale. Io vorrei capire se questo tavolo tecnico, che ci vede d'accordo nella sua formulazione, se questo tavolo tecnico è un tavolo intero o è rappresentato da due mezzi tavoli, e cioè da un tavolo che ragiona sugli aspetti tecnici e poi il mezzo tavolo della maggioranza che deve ancora formulare una proposta, presentare una piattaforma di lavoro sul quale poi dare la possibilità a tutti di confrontarsi con correzioni, con miglioramenti, con proposte. Vedete, questo è importante, lo dico senza alcuna polemica perché è mio dovere e piacere in questa occasione avere un senso di ospitalità e di ringraziamento per gli esponenti del governo regionale che hanno accolto l'invito. Però lasciatemi dire anche che spesso pensar male si fa male, ma qualche volta ci si azzecca, perché mi ha lasciato molto perplesso il fatto che il ministro Fitto per le questioni regionali a giugno, il 9 giugno, ad un convegno a Roma proprio sulla riforma dei servizi pubblici locali, e io spero che questo nostro convegno porti migliore fortuna, annunciò che con la manovra finanziaria non ci sarebbero stati assolutamente tagli sul trasporto pubblico locale. Quattro giorni dopo, il ministro Matteoli, ad un'assemblea nazionale a Milano, assemblea delle società aeroportuali, assicurò la stessa cosa, che con la manovra finanziaria non ci sarebbero stati interventi e tagli sul trasporto pubblico locale. Sappiamo tutti poi come è andata a finire, e quindi vorremmo che da oggi, a partire da oggi, si capisca e si chiarisca quali sono i termini esatti di questa condivisione. E se c'è soprattutto una condivisione politica da parte di chi ha responsabilità di governo nel proporci quella che a proprio giudizio può essere la soluzione migliore. Quarto e ultimo paradosso è il fatto che questa riforma del trasporto pubblico locale si trova in una situazione anomala, perché non va in attuazione di un principio della Costituzione, ma va a risolvere la contraddittorietà di due importanti principi costituzionali che si scontrano a vicenda. Quello dell'articolo 119, cioè l'attuazione del federalismo fiscale, perché avremo a che fare, cari amici, avremo a che fare anche con gli esami che arriveranno sui costi standard, che andranno a incidere e colpire anche i costi standard del trasporto pubblico locale. E questo nostro dovere di rispettare l'articolo 119 si scontra, per così dire, con un altro principio costituzionale che a mio giudizio è stato troppo spesso sottovalutato, l'articolo 16 della Costituzione, quello che dice che ogni cittadino è libero di circolare in tutto il territorio nazionale, ma è quell'articolo della Costituzione che dice una cosa molto più semplice: il diritto di mobilità, che interessa le fasce sociali più deboli, le fasce sociali a reddito medio-basso, che sono, come dicevo prima, i pensionati, i lavoratori precari, i lavoratori che si spostano, i lavoratori pendolari e quant'altro. Ecco quindi la responsabilità che gli operatori, gli addetti ai lavori, il governo regionale e il consiglio regionale hanno di fronte a questa riforma del trasporto pubblico locale. Con queste considerazioni io lascio veramente il tempo al lavoro che intercorrerà in questa mattina. Carlo Costantini mi annunciava anche la possibilità di intervento da parte di altri operatori che non fanno parte dei relatori, e questo renderà ancora più interessante e più ricca la iniziativa di questa mattina. E chiudo allora con un piccolo pregiudizio e con una piccola scaramanzia. Il piccolo pregiudizio è che abbiamo una qualche preoccupazione nei confronti di costituzioni di società in aggiunta ad altre società. Io credo che la semplificazione, l'unificazione richieda qualcosa di più coraggioso, pensare di fare soluzioni intermedie, di società nuove che si aggiungono alle società esistenti, a noi ci lascia molto perplessi e molto preoccupati. Abbiamo visto come è andata a finire con l'Alitalia, con la costituzione della New Company, che ha lasciato i debiti ai cittadini italiani oltre 4 miliardi di euro e la parte attiva ad altri. Abbiamo visto come è andata a finire con Difesa Servizi SPA, la nuova società per azioni che si è andata a costituire, che ha dato una cambiale in bianco al Ministro della Difesa sulle alienazioni del patrimonio. Stavamo vedendo come rischiava di andare a finire con il sistema protezioni civili SPA, che poi si è miracolosamente fermato in seguito alle situazioni allarmanti che uscivano giorno dopo giorno sul sistema della protezione civile. E quindi questo piccolo pregiudizio, questo piccolo peccato veniale, lasciatecelo conservare. E poi chiudo anche con una piccola scaramanzia, che è un po' quello che è contenuto in un vecchio e simpatico proverbio inglese: per fare una buona frittata bisogna rompere le uova. Ecco, al governo regionale, al consiglio, a tutti gli operatori c'è questa grande responsabilità di fare una frittata buona, ma senza rompere le uova sbagliate, che in questo caso restano sempre per noi dell'Italia dei Valori i cittadini, gli utenti, i consumatori. Grazie a tutti e buon lavoro.
Giovanni D'Andrea, segretario regionale Associazione Codici Abruzzo. Mentre ci raggiunge, vorrei fare una raccomandazione a tutti, perché sono veramente tante le persone che devono parlare, di limitare a 3, massimo 5 minuti i propri interventi. Grazie. E signori che stanno giù in fondo, in piedi, ci sono ancora posti qua davanti a sedere.